Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, puntata che è un po' a tema economico perché andiamo a vedere come vengono trovati, come vari paesi trovano i fondi per fronteggiare la crisi sanitaria legata al coronavirus. Prima di iniziare però, due piccole rettifiche sulla puntata di ieri. Allora, ho parlato di analisi che mostrano correlazione fra diffusione del coronavirus e inquinamento atmosferico. In realtà è più corretto dire che si tratta, almeno per adesso, di ipotesi, visto che i dati a nostra disposizione sul coronavirus in generale sono ancora pochi. È sicuramente qualcosa di interessante da indagare e ci sono degli indizi che ci dicono che potrebbe essere così, ma siamo ancora abbastanza lontani dal dire che è una cosa dimostrata. Quindi direi che in questo caso sono stato vittima anche io del potentissimo bias di conferma. Seconda rettifica invece su Sardex e l'iniziativa Io sto in Sardex. Da come la spiegavo ieri, sembrava che fosse qualcosa pensato per iniziare dopo la fine della quarantena e di questa situazione di emergenza, ma in realtà è qualcosa che è attivo già adesso e che serve già adesso perché tante aziende sono già in crisi di liquidità. Va bene, cominciamo e restiamo appunto in tema di economia. La invocavamo nella puntata sul MES e in effetti si è fatta sentire. Parlo della Banca Centrale Europea, che questa notte ha annunciato un piano per contrastare la pandemia da coronavirus abbastanza importante. Ne parlano diversi giornali, vi lascio degli articoli che, come tutti gli articoli, trovate su italiacambia.org nella pagina rassegna stampa, di cui trovate il link in descrizione. È un programma appunto straordinario da 750 miliardi di euro per l'acquisto di obbligazioni dei paesi membri dell'Eurozona. In pratica la Banca Centrale Europea spera così di riuscire a stabilizzare i mercati che in questi giorni stanno dando di matto e abbassare gli spread in modo che i governi possano spendere tutto il credito necessario per fronteggiare l'epidemia e anche e soprattutto le sue conseguenze economiche. La cosa interessante è che in questo caso, in via eccezionale, sembra che la BCE voglia andare in deroga a quella che è una regola di base nelle sue modalità di acquisto dei titoli di Stato, prevede che i titoli vengano acquistati in maniera proporzionale alle dimensioni del PIL, più o meno, nel senso in maniera in realtà proporzionale alle quote che ciascuna banca centrale degli Stati possiede nella Banca Centrale Europea, che però è all'incirca proporzionale alle dimensioni del PIL dei vari paesi. Questo programma si chiama Pandemic Emergency Purchase Program ed è appunto un programma di acquisto per l'emergenza pandemia e proseguirà fino alla fine del 2020, il che è una buona notizia, ma fa anche pensare che a Bruxelles ritengano che questa situazione possa protrarsi un po' più di quanto avevamo inizialmente immaginato. Intanto la Germania, ne avevamo già parlato un po' di giorni fa, aveva già provveduto a varare un piano straordinario da 550 miliardi di euro, il che non vuol dire che immette già 550 miliardi di euro di liquidità, ma che se lo pone, diciamo, come tetto massimo di investimenti per aiutare le piccole e medie imprese che vengono fin da subito finanziate con una parte del bilancio statale attuale, 93 miliardi per l'esattezza, e poi si riserva di erogarne altri a favore invece delle grandi aziende o degli istituti bancari nel caso che abbiano problemi, diciamo, durante la crisi. Perché ne parlo? Perché è interessante vedere da dove arrivano questi soldi, nel senso che come fa la Germania a investire o a promettere tutti questi soldi senza andare contro le regole sugli aiuti di Stato previsti dall'Unione Europea? Allora, lo fa utilizzando uno strumento di finanza pubblica che è la sua KFT, che è l'acronimo per, provo a dirlo ma non sarà assolutamente la pronuncia corretta, Kreditanstalt für Wiederaufbau, che sarebbe l'equivalente un po' della nostra cassa depositi e prestiti. E non lo fa usando qualche trucchetto come magari si è sentito dire in questi giorni in giro, ma semplicemente lo fa perché lo può fare, perché il debito della KFT, scusate, così come quello della cassa depositi e prestiti, in questo non c'è differenza, sebbene siano di proprietà pubbliche, non confluisce, non viene conteggiato nel debito pubblico nazionale secondo le regole europee. E allora la domanda che mi sono fatto è perché non lo fa anche la Cassa Depositi e Prestiti? Probabilmente avrete visto che insomma il piano fin qui varato dal governo Conte prevedeva 25 miliardi di aiuti, che insomma sono ordini di grandezza un po' differenti. Perché non interviene la Cassa Depositi e Prestiti? Una spiegazione potrebbe risiedere nella differenza che c'è fra questi due istituti, perché mentre la KfW tedesca è a tutti gli effetti un ente di diritto pubblico, perché è posseduta all'80% dallo Stato e al 20% dalle regioni tedesche, la Cassa Depositi e Prestiti è un ente di diritto privato, che è a maggioranza pubblica, perché è sempre circa l'80% di proprietà dello Stato, ma è un SPA. E quindi per statuto deve perseguire la massimizzazione del profitto. Ora, non è che il fatto che la banca tedesca sia pubblica voglia dire per forza che agisce per l'interesse di tutti, anzi, in genere non è così, semplicemente agisce più per l'interesse dello Stato o di qualche suo rappresentante, se vogliamo pensarla male, mentre la Cassa Depositi e Prestiti italiana agisce più nell'interesse del mercato. Solo che in casi come questi la banca tedesca riesce a fare cose che quella italiana non riesce a fare, o almeno è un po' più difficile che riesca a fare. Ed è qualcosa su cui è interessante riflettere. Poi sarebbe ancora più interessante estendere questa discussione al tema più generale della finanza pubblica e dei beni comuni, magari di finanza vista come bene comune, ma lì dovremmo tirare in ballo il tema della governance e non abbiamo adesso il tempo. Però, se avete voglia, se la cosa vi interessa, andatevi a vedere la puntata di Io non mi rassegno, proprio dedicata a questo argomento, al tema della democrazia, della governance. Ve la lascio in descrizione, anzi sulla pagina rassegna stampa di telecambio.org. Allora, ma in tutto ciò, per continuare seguendo il filo del ragionamento, mi sono chiesto che fine hanno fatto i pandemic bond. Ne avevamo parlato, non so se vi ricordate, qualche giorno fa. Sono questi bond emessi dalla Banca Mondiale a partire dal 2017 e che dovrebbero servire a fornire del capitale alla banca per intervenire proprio in situazioni come queste e aiutare soprattutto le aree del mondo più depresse, che quindi avrebbero più difficoltà a risollevarsi da questa situazione. Però questi bond non si vedono ancora, cioè non, questi bond non si vede l'aiuto della Banca Mondiale. Come mai? Mi sono infermato. E vi devo spiegare brevemente come funzionano per spiegarvi come mai non si vede questo intervento. In pratica, la banda emette questi titoli che pagano degli interessi molto alti perché sono rischiosi. La prima scadenza di questi titoli era prevista a luglio 2020. Cosa vuol dire? Che chi ha acquistato questi titoli sa che se entro quella data non si verificano pandemie, avrà indietro i suoi soldi e tutti gli interessi maturati. Ma se invece, come è il caso, si verifica una pandemia, perderà parte del suo investimento o addirittura tutto l'investimento se la pandemia è particolarmente grave. E perciò si capisce che gli investitori hanno tutto l'interesse a che non venga riconosciuta la pandemia e che siano controllati tutti i cavilli possibili per capire se effettivamente devono rinunciare al loro investimento. E quindi è per questo che è un po' macchinosa l'emissione di questi aiuti, perché devono passare 12 settimane dall'inizio dell'epidemia, che finiranno tra l'altro fra pochi giorni, il 24 marzo. Dopodiché ci deve essere tutta una fase di verifica dei criteri, ci sono degli indicatori da valutare, e alla fine di tutta questa cosa, forse sì, se vengono rispettati tutti questi criteri, si procede con l'intervento. Quindi, insomma, è un meccanismo un po' farraginoso, vediamo comunque, insomma, seguiamo anche questo argomento e vediamo come va a finire. Il 24 marzo ne sapremo qualcosa di più. In chiusura, breve aggiornamento sulle primarie dei democratici negli Stati Uniti. La notte scorsa Joe Biden ha stravinto anche negli stati di Florida, Illinois e Arizona e si è consacrato quasi ufficialmente, ma insomma praticamente ufficialmente a sfidare Donald Trump poi nelle elezioni di novembre. In Florida ha ottenuto il 62% contro il 23% di Bernie Sanders, che è rimasto praticamente l'unico sfidante. In Illinois ha ottenuto quasi il 60%, in Arizona il 43%. Insomma, È stata una vittoria abbastanza netta. Stanotte si sarebbe dovuto votare anche in Ohio, però le autorità locali hanno chiesto di rimanere a di rimandare le votazioni a causa proprio dell'epidemia da coronavirus. Ed è anche possibile che a questo punto Bernie Sanders si ritiri e quindi eviti queste ulteriori votazioni che sono abbastanza inutili perché ha ufficialmente perso e che in questa situazione potrebbero essere anche appunto fonte di contagio e quindi rischiose. Va bene, direi che anche per oggi siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata del Mi Rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti. E come ogni giorno, vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!